Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. (331) 62 14 013 è il numero da fare per comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per le mail, sempre a questa mezz'ora di trasmissione. Il 12 febbraio del 1809 nasceva in Gran Bretagna Charles Darwin. Ecco, sono giornate in cui in tutto il mondo si celebra la nascita di questo straordinario scienziato, viaggiatore, insomma figura veramente fondamentale nella storia della natura e non solo, della nostra stessa natura umana. Ci sono tantissimi appuntamenti, se andate in rete li trovate un po' da tutte le parti, anche in Italia. Io ve ne segnalo uno giusto simbolicamente, che si svolge proprio oggi alle 18 alla Centrale dell'Acqua in piazza Diocleziano 5 a Milano. Il titolo della conferenza è L'insostenibile bellezza della biodiversità, è curata da Maurizio Casiraghi, che è docente di zoologia ed evoluzione all'Università Milano Bicocca, è autore di un libro che si chiama Sempre più soli, edito da Il Mulino. Oggi alle 18, se non potete essere in presenza, è possibile seguire in streaming la conferenza. Ma io adesso do il benvenuto al nostro ospite di oggi, che sono felicissima di avere con noi. Sto parlando di Gianluca Felicetti, che è il presidente della LAV, Lega Antivivisezione, ma oggi lo abbiamo qui ospite da noi come autore di un libro, scusatemi, che si chiama La politica degli animali, People Editore, e diamo appunto il benvenuto a Gianluca Felicetti. Buongiorno Gianluca.
Ciao, buongiorno Cecilia, a chi ci ascolta, eccomi.
Grazie per essere con noi. Senti, voglio sfruttarti al massimo, perché in una fase, in un periodo in cui si parla tanto di antipolitica, tu ti metti a scrivere un libro, La politica degli animali. E allora io parto proprio dalla domanda che è secondo me fondamentale. Ma occuparsi di animali è politica? Siamo sicuri?
Direi proprio di sì, perché gli animali, volenti o nolenti, già convinti assertori dei diritti degli animali o persona che non si è mai posto il problema o che l'ha snobbato o che ritiene di serie B occuparsi della tutela dei diritti degli animali, beh, gli animali c'entrano e come, no? Con la nostra vita di tutti i giorni, c'entrano attraverso gli oggetti, purtroppo molto spesso entriamo in contatto con animali che erano, che furono, quindi animali uccisi per alimentazione, per sperimentazione, per divertimento, per caccia, eccetera. Oppure entriamo in contatto con animali di cui abbiamo timore, abbiamo paura, pensiamo agli animali selvatici, no? Gli animali inaspettati, gli animali cosiddetti invasivi alieni, termine bruttissimo, sì, coniato in ambito purtroppo ecologico qualche anno fa e che regola una normativa europea che ne vuole la distruzione come immigrati, diciamo, irregolari. E poi però dall'altra parte abbiamo le persone che reificano gli animali, che li trattano come oggetti, quelli che li comprano, che li acquistano. Ora, in ogni caso la politica conta e come anche per gli animali, o meglio, chi è nelle istituzioni e vota con un suo sì, con un suo no, può decretare la vita o la morte o l'uccisione di uno, cento, mille, milioni di animali a seconda del luogo dove si trova. Quindi il fatto, ed è la tesi di questo libro, la questione degli animali, pensiamo solo alla nascita, al propagarsi della pandemia, abbiamo dimenticato troppo in fretta la questione pipistrelli pangolino, e al di là delle teorie complottiste, l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che 3/4 delle pandemie e delle epidemie dell'ultimo secolo derivano da un mal trattamento degli animali selvatici, insomma, ce ne dobbiamo occupare e come? Sento anche di scrivere che oggi, fino ad oggi, se ne è occupati purtroppo male o ecco, in maniera, diciamo così, solo descrittiva, ecco, senza prendere le decisioni giuste.
Certo, senti, il tuo libro si divide in 3 parti e in realtà ognuna di quelle, guarda, io ho fatto tante di quei segnalibro al libro che non so da che parte iniziare, perché tantissimi.
Grazie, ma sono qua.
sono tantissimi gli spunti e le questioni concrete, vive, che riguardano veramente tutti. Dicevo 3 parti: la prima è la questione animale e la questione politica, la seconda, alcune battaglie simbolo per gli altri animali, la terza, proprio la politica e gli animali. Ma insomma, siamo in un contesto dove tu addirittura scrivi un capitolo che si chiama Tempi duri e che insomma fotografa un po' quella che sembra una vera e propria guerra agli animali, in specifico poi ai selvatici più che mai, ad esempio sulle questioni della caccia.
Sì, perché stiamo vivendo una vera e propria restaurazione venatoria, sì. Dove una maggioranza parlamentare che coincide con la maggioranza parlamentare di centrodestra, ma ampi diciamo proseliti in forze non di maggioranza, penso a Italia Viva, Azione e PD in particolare, ha già ottenuto delle leggi peggiorative sulla tutela della fauna selvatica, una per tutti caccia selvaggia, per poi avere giusto la scorsa settimana la notizia che la Commissione europea ha accettato il ricorso delle associazioni animaliste ambientaliste, fra le quali la LAV, e ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per questa norma, così come per una circolarina interpretativa del Ministero dell'Ambiente che ha, contro la direttiva europea di divieto, ha riammesso l'uso delle munizioni di piombo nelle zone umide, no? Quindi con un problema che è anche ambientale, sanitario, come di consueto in questi casi, oltre che di maggior purtroppo maltrattamento e uccisione di animali. E proprio in queste settimane si sta riproponendo in Commissione Agricoltura alla Camera questo connubio tra, in particolare, primo firmatario della proposta che vorrebbe anche la caccia di notte, sì, con i visori notturni, primo firmatario l'onorevole Bruzzone della Lega eletto in Liguria, che però ha avuto un inaspettato assist da parte dell'onorevole Vaccari, che è del PD emiliano e capogruppo del PD in Commissione Agricoltura, con una polemica, diciamo, anche pubblica, che ci ha portato a fare un appello alla Schlein, a dire da che parte sta il PD, visto che poi è stato, come dire, come di consueto anche in questo tipo di politica il PD attraversato trasversalmente, diciamo, da una parte molto rumorosa pro caccia, da una parte, ai noi, poco meno rumorosa parlamentari, di consiglieri del Partito Democratico, che invece ritengono che, come dire, sia eccessivo, ecco, appoggiare il centrodestra in una legge che già hanno i numeri per approvarla, non si capisce perché PD voglia avere anche questo malaugurato merito.
Questa medaglia veramente terribile, secondo me. Vabbè.
Cose che ci pongono peraltro contro direttive dell'Europa, cioè qui non stiamo ragionando, purtroppo ai noi, di abolizione della caccia, di grandi limitazioni, di aumento del territorio italiano protetto, ma man mano invece di norme che contro l'articolo 9 della Costituzione approvato 2 anni fa, giusto 2 anni fa, a stragrande maggioranza dal Parlamento, ha inserito la tutela della biodiversità, degli animali, dell'ambiente nei principi fondamentali della Repubblica. Questo vuol dire calpestarli nella pratica.
Senti, Gianluca Felicetti, nel tuo libro non si fa sconto a nessuno, giustamente, quindi tu con nomi e cognomi, insomma, delinei quelle che sono, insomma, quella che è la fotografia anche della, come dire, dell'impegno o meno dei politici rispetto alle questioni animali. C'è una cosa a cui io tengo moltissimo, ed è il fatto che noi stiamo per andare alle elezioni europee. E in qualche modo io ho sempre sperato e creduto che l'Europa, insomma, potesse essere un faro e un luogo di avanzamento non solo della condizione animale, ma anche in generale dell'ambiente. In realtà assistiamo a un progressivo sgretolamento di tutto ciò, o sono eccessivamente pessimista?
Ah, diciamo che anche qui, ed è una delle mie tesi, siamo partiti dall'antipolitica, no?
Sì, esatto.
Che poi, come dire, si è tradotta in tanti rivoli, no? L'astensione, il sono tutti uguali, e quindi non vado a votare, piuttosto che voto un'antipolitica che non è preparata e non ha la minima informazione e voglia di considerare i movimenti e le associazioni, come nel caso appunto degli animali, come patrimonio storico, oserei ormai dire, di informazione, di conoscenza su come affrontare dei temi, e limitarsi, come la vecchia politica, agli slogan, no? Cambieremo tutto, faremo, eccetera, e poi non tradurlo nella pratica. Ecco, non faccio sconto a nessuno, hai detto, noi abbiamo normative tra virgolette a favore o contro gli animali, ottenute, subite sotto, parlo del livello nazionale, maggioranze di ogni colore.
Sì.
Per rimanere nell'Europa, qui abbiamo un altro grado, diciamo, di giudizio, ovvero di una Commissione europea, quella uscente ormai, che sarà rinnovata la prossima estate dopo le elezioni del Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno, che all'inizio era foriera di grandi cambiamenti, pensiamo al Green Deal che si doveva portare appresso, solo rimanendo virgolette agli animali, chiuse virgolette, ad una proposta di direttiva che avrebbe incluso le emissioni dei bovini in quelle industriali, riguardo al bla bla che si fa per dire contrastiamo i cambiamenti climatici, e poi non inserire una delle più grandi fonti di inquinamento e di cambiamento climatico, quelle,
sì,
delle emissioni dagli allevamenti intensivi, tra le emissioni di cui tener conto. L'altro aspetto è il divieto di utilizzo delle gabbie negli allevamenti, che non è l'abolizione degli allevamenti, è una proposta concretamente, diciamo, fattibile, che era stata recepita da questa Commissione europea grazie a una iniziativa europea dei cittadini che aveva raccolto anche in Italia più delle firme necessarie da questo strumento di partecipazione dei cittadini alle istituzioni europee, le cosiddette ICE, iniziative appunto dei cittadini europei, e dopo 3 anni di promesse, lo scorso ottobre la Commissione europea, in vista di un possibile ribaltamento delle maggioranze parlamentari politiche a livello di Unione europea, si è rimangiato questa promessa, quindi non farà la proposta di direttiva per la fuoriuscita dall'utilizzo delle gabbie che aveva preannunciato sarebbe avvenuta entro il 2027, no? Quindi con i consueti, peraltro, tempi lunghi dettati dall'Europa negli adattamenti, diciamo, alle normative. Ora, in vista delle prossime elezioni europee, noi con le altre associazioni animaliste italiane ed europee stiamo costituendo un cartello che si chiamerà Vote for Animals, che ecco, a proposito di come uscire dalla questione in Trentino degli orsi,
sì,
no? Dove purtroppo per precedenti decisioni dei TAR la proprietà giuridica di quegli orsi sono della provincia autonoma e non più dello Stato, ai noi, che un presidente di qualsiasi colore, prima c'era stato il centrosinistra, adesso il centrodestra, li può uccidere, virgolette, a suo piacimento, sulla base anche del, virgolette, nulla, chiuse virgolette, riguardo alla loro effettiva pericolosità. Ecco, chi eleggeremo al Parlamento europeo, se per esempio, per fare un esempio, uno dei più grandi produttori di munizioni da caccia, che è già parlamentare uscente, per non fare nomi fiocchi, oppure un parlamentare che si proporrà, speriamo avendo firmato gli impegni, a mantenere lo status di protezione dei lupi e degli orsi a livello europeo e a fare in modo che appunto casi incredibili come quello del Trentino non possano più ripetersi, beh, la differenza per gli animali questo lo fa tanto, oltre quelle che sono le nostre scelte personali, diciamo, della vita quotidiana.
Gianluca Felicetti, autore di La politica degli animali, People editore, a proposito di Europa, tu ne parli lungamente perché è chiaramente una questione che riguarda la politica e tutti noi, e a un certo punto tu parli di lobby, e noi sappiamo che in Europa, anche se in realtà non c'è una legge che definisce esattamente il ruolo e le questioni delle lobby, però insomma sappiamo che sono estremamente attive, diciamo così, in tutti i campi e anche in quello, ad esempio, relative al consumo della carne, no? E quindi a tutto quel sistema anche di comunicazione che mette in discussione, no, anche affermazioni della OMS, insomma, cioè, voglio dire, c'è tutto un lavorio, ma non esiste una lobby ambientalista.
Purtroppo di fatto no, che ne dicano i nostri avversari, certo. No? Talvolta veniamo, tenendo conto che io non ho avversione al termine lobby, per quello che originariamente in termini, diciamo, democratici anche vuol dire il rappresentante di interessi, no? Perché diciamo di un bilanciamento di interessi, o meglio di una politica che poi deve decidere da quale parte stare materialmente, e quindi se dare conto a, come dire, per esempio i trattori che dicono no alla riduzione dei pesticidi, o sì a trattori che invece vorrebbero un'agricoltura ecologica ben diversa. Beh, insomma, ecco, questa è la differenza rispetto a quello che può essere definito lobby. Certo, fino ad oggi anche, come dire, il movimento animalista, antispecista, in generale l'associazionismo ha giocato sempre un po' di rimessa, con un termine calcistico, cioè ha solo controbattuto, ha avuto momenti nei quali, come dire, per una anche così congiunzione di fatti anche particolari. In Italia ricordiamo la vittoria su Green Hill, no? L'allevamento, certo, della vivisezione, che risale a 2011-2012, la battaglia che è poi sfociata non solo nella chiusura di quell'allevamento di Beagle per la sperimentazione sugli animali, ma anche all'approvazione di una legge che vieta l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per la vivisezione. Ecco, al di là di fatti, come dire, che sono stati legati anche a, mi piace definirle, congiunzioni astrali, così come alla questione di sensibilità personali, che è importante che ci siano e fanno spesso la differenza e sono quindi positive, però manca una politica per gli animali, manca un intervento, una programmazione, manca un intervento che veda. E questo è anche lo stimolo per gli attivisti, ma parlo solo di chi si batte per nuove leggi, parlo anche della gattara della colonia felina, che ancora troppo spesso non conosce i suoi diritti, la legge regionale, il regolamento comunale su quello che è la sua attività, e quindi magari perde molto tempo, viene presa in giro, così come sì, è successo spesso a me, no? Dall'interlocutore istituzionale di turno che cerca di praticare lo sport, come sappiamo, più praticato in Italia, che è lo scaricabarile, e quindi poi di non risolvere, virgolette, la questione che noi gli abbiamo posto. Quindi dobbiamo essere molto più brave, più bravi, essere più rete. Per le elezioni europee questa campagna Vote for Animals sarà realizzata dalle 12 più importanti associazioni animaliste italiane ed europee, ed è un primo bel esempio di unione positiva nei fatti, sì, in quello che è il controllo, virgolette, democratico delle istituzioni, che chi è nelle istituzioni parlamentari quasi, questo a prescindere dagli schieramenti, vede con un po' di fastidio: ma come, è stato pubblicato il mio nome di una votazione elettronica, che quindi è ufficiale, certo, non è un parere di parte, che io ho votato no alla tal cosa. E chi ci rappresenta, volenti o nolenti, a favore o contro, deve assumersi pubblicamente le sue responsabilità, ed è proprio in mancanza di questa trasparenza, di questi utilizzo di questi strumenti, che con la politica, diciamo, il grigio della politica purtroppo vive.
Gianluca Felicetti, tu che da tanti anni, davvero tanti, sei impegnato nel portare avanti le istanze degli animali in tutti i campi, e leggere il tuo libro ce lo ricorda. A un certo punto scrivi addirittura un capitolo che dice: una maratona altro che 100 metri in 10 secondi. E questo è un capitolo, come posso dire, essenziale per non far scoraggiare nessuno, mettiamola così, perché poi deprimersi non va bene.
Beh, perché poi si fa il gioco di chi abbiamo dall'altra parte, di chi abbiamo contro, no? Perché punta sul nostro scoraggiamento, punta sulla nostra arrabbiatura, che poi, al primo muro, in genere di gomma, si abbatte e cambia strada, o meglio, torna a casa. Per questo paragono la nostra lotta per i diritti degli animali ad una maratona, lo dico forte, dei miei 45 anni di iscrizione, di attivismo nella LAV. Noi di occasioni di scoraggiamento ne abbiamo avute tante, così come di battaglie perse, come battaglie che stiamo perdendo, quella degli orsi in Trentino, ma a differenza di anni bui o di anni in cui i pionieri, anche prima di me e di tanti altri, hanno seminato la coltivazione che ci piace, è quella della speranza, no? Cioè una speranza in positivo, che non vuol dire così essere
frescone, certo,
pensare che tutto andrà bene, ma di pensare che le nostre scelte personali, penso all'alimentazione, all'abbigliamento, al dove passiamo un sabato pomeriggio in uno spettacolo di un genere piuttosto che di un altro, può fare la differenza, e la fa, ed è importantissimo per la vita, per la non sofferenza degli animali, e di quanto questo, ed è un altro ambito del libro, sia strettamente collegato ad un mondo migliore per tutti, quindi non solo per gli animali, ma dall'altra, certo, il fatto che dobbiamo utilizzare, saper utilizzare gli strumenti della partecipazione democratica, penso appunto alle iniziative europee dei cittadini, ne ho citato quella contro le gabbie, End the Cage Age, ma ce ne sono state altre nell'ultimo anno, quella contro gli allevamenti per pellicce, quella contro la vivisezione, ecco, due temi dove i passi in avanti o i passi indietro sono all'ordine del giorno, no? Per questo parlo di maratona, e quindi del fatto che bisogna essere preparati e non farsi scoraggiare, nemmeno da chi dice non cambierà mai nulla, perché certo, le cose sono cambiate. Nel libro cito, non so, l'abolizione del tiro al piccione, sì, quando ho iniziato i miei volantinaggi a 16 anni nelle strade di Roma era considerato normale, e a Roma, come a Milano, a Lugo di Romagna o a Montecatini Terme, era considerato normale e tollerato, per esempio, dagli abitanti delle palazzine vicine a quegli impianti di morte dove appunto venivano uccisi i piccioni. Poi, grazie a manifestazioni, petizioni, iniziative di chi si è arrampicato materialmente su quei muri che di cinta per protestare contro chi uccideva per divertimento quegli animali, ha visto nel 1992, quindi lo dico dalla mia età, appena ieri, sì, e che da una parte è un po' tragico, no? Perché però fino al 1992 in Italia era lecito,
normale, era accettato, certo, certo.
Ora, ci sono tantissime altre cose, tantissime cose da fare. I passi indietro sono sempre possibili da un certo punto di vista, diciamo, di scelte di una nazione, dell'Europa, normative, però ecco, noi dobbiamo essere più bravi ed essere anche più informati, non fermarsi solo all'indignazione, che per fortuna c'è sempre di più contro fatti di maltrattamento degli animali, ma poi dire, beh, deputati, senatori, vi siete indignati anche voi alla notizia che un cane è stato bruciato vivo a Palermo, Aaron, no? Solo per citare l'ultimo tragico episodio agli onori delle cronache, beh, in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati si sta facendo in questi giorni la nuova legge contro il maltrattamento degli animali, o voti sì o voti no, ecco, e noi chiediamo di votare sì e pubblicheremo i nomi di chi voterà no. Quindi passare dalle parole, dall'indignazione, oppure dalla semplice così emozione del accidenti, cosa si vede, cosa fanno gli animali, a fare qualcosa,
agire, esattamente. Senti Gianluca Felicetti, siamo praticamente alla fine della nostra chiacchierata. Volevo proprio però due parole su una questione che mi sembra interessante, quella degli intergruppi parlamentari, non solo in Italia, ma che insomma mi sembra un piccolo tassello, come quando le grandi associazioni di protezione animali si uniscono, come stanno facendo ad esempio a proposito delle votazioni europee. È un tassello quello, no?
Sì, io descrivo pagine positive e negative sostanzialmente di tutte le forze politiche o di esponenti di sostanzialmente tutte le forze politiche, non se ne salva una che nel passato, nel presente ha fatto cose negative o positive, diciamo, per gli animali, o ha tagliato trasversalmente una forza politica nel voto su un provvedimento, e quindi gli intergruppi parlamentari, noi lo abbiamo creato in Italia nel 2002 sull'esempio di quello che avevamo visto avevano fatto al Parlamento europeo, no? E poi ce n'è stato uno in Inghilterra, in Spagna c'è un intergruppo parlamentare per la tutela degli animali nella patria della corrida, no? Per esempio, dove ancora non si riesce a scalfire il potere taurino, quello della lobby taurina, che peraltro prende i contributi europei per gli allevamenti dei tori,
tanto per cambiare,
per destinarli alla corrida. È un esempio da coltivare, noi riteniamo che non debba essere appannaggio di un rappresentante politico piuttosto che di un altro, vorremmo far realizzare una bella gara, diciamo, a chi fa di più e meglio per gli animali, a prescindere, diciamo, dal colore politico. Soprattutto vorremmo che questi esponenti abbiano più ruolo e più forza all'interno delle loro forze politiche, dove invece purtroppo spesso sono, diciamo, in posizioni di retroguardia o non hanno la forza, diciamo, di contrattazione interna per dettare, diciamo, la linea della propria forza politica. Nel libro elenco diversi aspetti, diciamo, certo, e vicende positive e negative.
Allora, Gianluca Felicetti, La politica degli animali, People Editore. Grazie Gianluca per questo libro, ricco, lo ripeto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici, ricco di spunti, di notizie, di questioni importanti. E io lascio Gianluca Felicetti con così il titolo di un capitolo, che così stuzzichiamo gli ascoltatori, perché deve importare a tutti dell'accesso ai cani nei supermercati. Gianluca, li lasciamo così col fiato sospeso. Così,
assolutamente sì, è un bel esempio di perché dovremmo occuparcene, perché interessa a tutti noi,
esattamente,
non lo sappiamo.
Grazie mille Gianluca per il tuo impegno, il tuo lavoro, la tua passione e per questo libro, grazie davvero.
Grazie a te Cecilia, grazie a Radio Popolare.
Basta, basta, me ne vado. Lascio la linea a Matteo Villacci e a Jack.
Armadillo.
E vi do appuntamento a domani dalle 14. Ciao ciao!